Il patto di Dio con l'umanità. Nel giugno 1877, Baha'u'llah finalmente uscì dallo stretto isolamento della città prigione di Acca e si trasferì con la famiglia a Masra'e, una piccola proprietà pochi chilometri a nord della città. Come era stato predetto nella sua dichiarazione al governo turco, il sultano Abdolaziz era stato deposto e assassinato in una congiura di palazzo e, folate dei venti di cambiamento politico che attraversavano il mondo, stavano incominciando a penetrare perfino nei chiusi precinti del sistema imperiale ottomano. Dopo 2 anni di permanenza a Masra'e, Baha'u'llah si trasferì a Bagi, una spaziosa residenza circondata da giardini che il figlio Abdolbaha aveva preso in affitto per lui e per i membri della sua grande famiglia. Gli ultimi 12 anni della sua vita furono dedicati a scritti che trattano una grande varietà di temi spirituali e sociali e a ricevere un fiume di pellegrini Baha'i che venivano, fra mille difficoltà, dalla Persia e da altri paesi. Intanto, nel vicino e Medio Oriente, fra coloro che avevano accettato il suo messaggio, stava incominciando a prendere forma il nucleo di una vita comunitaria. Per guidarli, Baha'u'llah aveva rivelato un sistema di leggi e istituzioni destinato a dare effetto pratico ai principi esposti nei suoi scritti. L'autorità era conferita a consigli democraticamente eletti dall'intera comunità. Vi erano provvedimenti per impedire la possibilità che si formasse un'élite clericale e venivano stabiliti principi di consultazione e di attività decisionale di gruppo. Il fulcro di questo sistema era quello che Baha'u'llah chiamò un nuovo patto fra Dio e l'umanità. La caratteristica peculiare della maggiore età del genere umano è che per la prima volta nella storia l'intera razza umana ha una sia pur vaga consapevolezza della propria unità e del fatto che la Terra è un'unica patria. Questo risveglio apre la strada a un nuovo rapporto fra Dio e l'uomo. Quando accetteranno l'autorità spirituale insita nella guida della rivelazione di Dio per quest'era, egli disse, i popoli del mondo troveranno in sé un potere morale che il solo sforzo umano non è in grado di produrre. Come risultato di questo rapporto emergerà una nuova razza d'uomini e avrà inizio l'opera di costruzione di una civiltà planetaria. La missione della comunità Baha'i è di dimostrare che questo patto ha il potere di risanare i mali che dividono la razza umana. Baha'u'llah morì a Bagi il 29 maggio 1892, a 75 anni. Al tempo del suo trapasso, la causa che gli era stata affidata 40 anni prima nell'oscurità del buco nero di Teheran era pronta a uscire dalle terre islamiche, dove aveva preso forma, e a stabilirsi prima in America e in Europa e poi nel resto del mondo. Sarebbe così diventata una dimostrazione della promessa del nuovo patto fra Dio e l'umanità. Infatti, unica fra tutte le religioni indipendenti del mondo, la fede Baha'i e la sua comunità di credenti avrebbero felicemente superato il difficile primo secolo di esistenza, la loro unità solidamente intatta, neanche sfiorata dall'antica piaga dello scisma e delle fazioni. La loro esperienza è una prova schiacciante dell'assicurazione di Baha'u'llah che la razza umana, con tutte le sue diversità, può imparare a vivere e a lavorare come un solo popolo in un'unica comune patria planetaria. Appena 2 anni prima di morire, Baha'u'llah ricevette a Bagi uno dei pochi occidentali che lo incontrarono è l'unico che abbia lasciato un resoconto scritto di quell'esperienza. Il visitatore era Edward Granville Brown, giovane orientalista emergente dell'Università di Cambridge, la cui attenzione era stata originariamente attratta dalla drammatica storia del Bab e della sua eroica schiera di seguaci. Del suo incontro con Baha'u'llah, Brown scrisse: «Sebbene sospettassi vagamente dove mi recassi e chi avrei visto, poiché non mi era stata data alcuna idea precisa, trascorsero un secondo o due prima che con un palpito di meraviglia e di rapimento mi rendessi definitivamente conto che la stanza non era disabitata. Nell'angolo dove il divano incontrava il muro sedeva una figura meravigliosa e venerabile. Non potrò mai dimenticare il viso di colui che ammiravo, sebbene io sia ora incapace di descriverlo. Quegli occhi penetranti sembravano leggere l'anima. La fronte assai spaziosa denotava possanza e autorità. Non v'era certo bisogno di chiedere la presenza di chi mi trovassi, mentre mi inchinavo dinanzi a colui che è oggetto di devozione ed amore tali che i re possono invidiare e gli imperatori sospirare invano. Una voce gentile e dignitosa mi invitò a sedere e quindi proseguì: «Sia lodato Iddio che tu giungesti. Sei venuto a vedere un prigioniero e un esiliato. Noi desideriamo soltanto il bene del mondo e la felicità delle nazioni. Eppure ci considerano fomentatori di discordi e sedizioni, punibili con la cattività e l'esilio. Tutte le nazioni abbraccino la medesima fede e tutti gli uomini divengano fratelli. I legami d'affetto e di unione fra la progenie umana si rafforzino, le diversità di religione cessino e l'antagonismo di razza svanisca. Che male v'è in ciò? Eppure tutto ciò avverrà. Le lotte infruttuose, le guerre rovinose svaniranno e si avrà l'avvento della più grande pace».